Gemini Network, Book Pride 2022 di Milano. Tutti i contenuti, le interviste e i commenti dalla Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente. In onda dal 4 al 6 marzo alle ore 21 su gemininetwork.it. Segui Gemini, il network delle radio indipendenti, anche sui profili Facebook e Instagram e condividi le produzioni.
Buonasera a tutte e tutti e tutto e benvenuti, bentrovati a quest'ultima giornata del Book Pride edizione 2022 da Milano. Siamo in diretta, io sono qua con Margherita. Ciao Margherita.
Sì, buonasera a tutti, tutti e tutto. Sono appunto Margherita e sono qui con Maria Gaglia Belli, autrice del libro La Dorsale, edito di FQ. Con Erika Fei, autrice e traduttrice, che ha appunto recensito il libro di X di Sarah Rose Etter, edito Pidgin Edizioni, e con Enrico Ferratini, autore di Il libro della volpe, edito da Piedi Mosca. E sì, diciamo che i libri hanno una caratteristica molto particolare, ovvero la storia non è totalmente ambientata e circondata da oggetti fantasy, ma ci sono soltanto delle tracce di questo genere, si può dire così. E come mai questa scelta stilistica?
È molto importante dire che il libro di X, più che vicino al fantasy, si può considerare vicino a quella che viene chiamata speculative fiction, con elementi weird, horror e così via, ma in primo luogo è un percorso, potremmo dire un romanzo di formazione. E la scelta stilistica dell'autrice, la prosa che l'autrice adotta è una prosa profondamente lirica, con un timbro assoluto, dai toni quasi biblici, eppure non oracolari, perché l'autrice che protagonista che vive in questa condizione di sofferenza a causa di un corpo annodato con la quale è nata, di un nodo che possiede al ventre, è in una condizione di sofferenza che sente di subire in un qualche modo. Sono presenti nel romanzo numerose le cosiddette visioni, nelle quali ci sono elementi fantastici, immaginifici, e poi anche invece vere e proprie liste con dati molto fattivi, numerici sulla realtà del mondo. E, considerando le interviste che sono state fatte all'autrice, si potrebbe dire che il perché di questa scelta è molto funzionale alla storia di Cassie, per come l'autrice ha deciso di raccontarla, e al messaggio di cui la protagonista si fa portatrice, pur essendone lei stessa inconsapevole.
Ok, sì, come anche abbiamo detto, è un po' la visione di Cassie, che è in prima persona, quindi tutto il mondo descritto è una sua visione anche del mondo.
Entro certi limiti, perché comunque lei vive una sua. Ci sono degli elementi fantastici nel momento stesso, il suo stesso, diciamo, il difetto genetico col quale è nata è inesistente, rarissimo, è un vero e proprio nodo al ventre. Il padre e il fratello, che lavorano a quella che viene chiamata come la cava di carne, levano pezzi di carne che rivendono al mercato, e lei e la madre, che sono relegate in casa a pulire la casa con il limone. E poi altri dettagli, lei che deve ingoiare dei sassi per curare questo nodo che duole. Però a parte questi elementi, ai quali comunque nella narrazione poi ci abituiamo, normalizziamo, e non ci appaiono più così surreali, comunque potremmo considerarla anche attendibile come voce narrante, ecco, sì.
Assolutamente. E invece per quanto riguarda il libro La Dorsale?
Allora, per quanto riguarda La Dorsale, la mia è stata una scelta stilistica abbastanza precisa che ho fatto in un certo momento, perché era una storia prima molto molto fantasy, con degli elementi fantastici fortissimi, c'erano elfi, c'erano razze diverse, c'erano demoni, era proprio il classico fantasy da gioco di ruolo, diciamo. Poi a un certo punto i personaggi che narrano hanno cominciato a diventare così forti sulla scena e così realistici che ho preferito dare più spazio alla loro vita che alla storia fantasy, a dei dettagli che onestamente nella narrazione non portavano niente. Quindi è rimasto di fantasy solo quello che porta qualcosa di importante nella narrazione, in questo caso i draghi, perché sono una componente del mondo importantissima, una risorsa che viene utilizzata per tantissime cose come il lavoro, il trasporto, l'economia, e che quindi non poteva essere sottratta senza veramente squilibrare il mondo. Tutte le altre cose che ho tolto evidentemente non servivano, non erano così importanti. Certo. E quindi rimane fondamentalmente la storia della vita di 3-4 persone in un mondo inventato che ha poche caratteristiche fantastiche perché non erano necessarie alla storia sostanzialmente.
Ok, quindi anche diciamo gli oggetti fantasy che si possono trovare sono molto correlati anche magari ai personaggi stessi?
A volte sì, per esempio il drago è un animale, nel mio mondo è un animale da reddito, è un animale che viene impiegato per il lavoro, per l'allevamento, per la riproduzione, per le gare da corsa, per il trasporto e per i personaggi simboleggia delle cose diverse, appare nelle storie di tutti e tre i personaggi, in una simboleggia un po' una, come dire, un potere, un mezzo di potere per poter arrivare in dei luoghi dove normalmente non si potrebbe arrivare, per un altro può simboleggiare un riscatto economico per una persona molto povera, perché è anche un simbolo di lusso importante, è un animale difficile da mantenere e anche da allevare, è molto costoso, mentre per il terzo personaggio indica una barriera, indica un qualcosa che fa la guardia a una strada che è difficile da oltrepassare e che lui deve oltrepassare. Quindi sì, sono elementi assolutamente legati alle loro storie.
Perfetto, grazie mille. E invece il libro della volpe?
Allora, perdonami, ma ho la memoria di una mosca. Qual era la domanda iniziale?
La domanda era praticamente che i vostri libri non hanno tutte le caratteristiche del fantasy, non sono ambientati in un mondo fantastico, hanno soltanto delle tracce, dei piccoli oggetti fantasy. Okay. Come mai questa scelta?
Allora, secondo me bisogna stare attenti a non fare confusione fra due cose. Cioè, una cosa è il fantasy e una cosa è la letteratura fantastica. E non bisogna confondere queste due cose. Il fantasy è un genere con delle caratteristiche abbastanza riconoscibili, è un genere sostanzialmente inventato dal mercato librario degli ultimi decenni. E il fantastico, la letteratura fantastica, è qualsiasi cosa che presenti degli elementi fantastici, che sia l'Odissea o l'Ariosto o i racconti di Henry James o di Borges. Quindi penso che i nostri libri, forse La Dorsale magari è più vicino al genere fantasy da quel che ho capito, però in generale penso che si debba parlare più di letteratura fantastica nel caso di questi tre libri. Vi trovate d'accordo?
Sì, sì. Ok.
Per il mio di sicuro, ecco. Okay. Quindi sì, col fantasy proprio non c'entra nulla.
Ok, va bene, quindi è più sul fantastico, giusto?
Sì, sì. Okay. Io la definirei letteratura fantastica. Okay. Dovendo trovare una definizione.
E invece volevo chiedervi qual è il rapporto con i personaggi, che legame si è creato?
Rispondo io per primo.
Sì, vai.
Ma io penso che più o meno tutti i personaggi del mio libro siano proiezioni di me stesso, proiezioni di aspetti di me stesso, ma del resto come potrebbe essere altrimenti? Però sì, sono personaggi fondamentalmente... sono personaggi bidimensionali, sono figurine, sono sono simboli, insomma, non posso parlare di veri e propri personaggi nel caso del mio libro.
Sì, perché appunto c'è la volpe che intraprende questo viaggio.
Sì, sono, come dire, attingono all'immaginario intanto favolistico, cioè come delle prime favole che hai sentito da bambino, da piccolissimo, le favolette di Esopo, quindi in cui ogni cosa, i personaggi sono estremamente stilizzati, sono quasi solo dei nomi a cui far capitare delle cose, nomi che possono agire. Però sì, la volpe di fatto è un nome, cioè non ci sono attributi animali.
Certo.
In alcun modo, ecco.
E invece i personaggi della dorsale?
Allora, in questo primo libro parlano tre personaggi che si chiamano Kami, Luke e Kei rispettivamente, e io con loro ho un rapporto viscerale, veramente viscerale. Non li sento molto simili a me. Come probabilmente, cioè poi li sento simili a me come sentirei simili a me dei figli, probabilmente in qualcosa mi somigliano, sicuramente qualcosa da me hanno preso, dalle influenze che ho avuto leggendo nel tempo, giocando con dei videogiochi, guardando film, sicuramente qualcosa ho passato nei miei personaggi, però hanno preso delle direzioni per me inaspettate che spesso mi sorprendono e, come dire, hanno sviluppato delle personalità che io non avrei mai immaginato anni fa, e quindi il mio rapporto con loro è molto affettuoso, molto stretto, ma è anche molto difficile a volte, perché bisogna avere la pazienza di capire che non può andare tutto come vorrei io in questa storia, e che bisogna lasciar loro lo spazio per agire come vorrebbero.
Sì, poi come dice appunto nella presentazione, che è difficile anche vederli soffrire da quanto ci sei legata, giusto?
Sì, tantissimo, e ci sono molte scene di sofferenza in questo primo libro, tra l'altro sono delle sofferenze che avvengono su dei bambini, e vedere i miei personaggi bambini che affrontano delle cose che neanche un adulto dovrebbe affrontare è stato pesante comunque per me scriverlo. Tuttavia ho cercato di non far trasparire la mia sofferenza, perché comunque non è la mia storia.
Okay, assolutamente. Invece, leggendo e recensendo il libro di X, che impressione ti ha dato il protagonista Cassie?
Nel rapporto che Cassie ha con l'autrice o
no,
il...
No, direttamente con la tua esperienza.
Cassie è una... protagonista che nasce in questa condizione di dolore e di unicità, in un certo senso, cioè non in un certo senso, il suo è un difetto genetico che possedeva solo sua madre e la madre di sua madre prima di lei e così via, rispetto alla quale si sente unica eppure non speciale. Questa condizione di solitudine e anche di repulsione che lei sa di provocare negli altri, perché questo nodo si può coprire con gli abiti ma è orribile a vedersi e soprattutto duole moltissimo, la porta a una grande sofferenza. È un personaggio quindi che si trova a esperire un'esistenza di dolore, di solitudine, di desiderio di creare ponti col mondo, prova invidia per corpi differenti, per questo è stato molto interpretato questo libro in chiave anche più di genere, il rapporto col corpo e così via. È però anche un personaggio che in quello che è il suo percorso, e qui intendo più che di messaggio, mi riferisco proprio alla storia, alla vicenda. Lei dalla campagna dove è nata si sposta in città e poi torna in campagna. Nel rapporto che emerge nel corso di questa vicenda, che la protagonista ha con gli elementi, direi, dell'universo più che la natura, il sole, le stelle, ha un sente un legame profondo che poi è reale, perché facciamo tutte e tutti parte dell'universo, e che invece nella città sente profondamente reciso. Ed è quindi un personaggio il cui percorso di formazione si muove anche in una progressiva consapevolezza rispetto a questo. Direi questo, sì.
E io vi ringrazio per essere stati qui oggi con me, per aver appunto risposto in modo molto chiaro alle domande. E adesso appunto passo la parola a Luisa, che vi presenterà la prossima intervista.
Sì, ecco, allora grazie mille ancora ai nostri ospiti. E oggi abbiamo parlato tanto di rete, tanto di moltitudini, che poi è un tema che affronteremo a fine puntata, visto che è proprio il tema dell'intera fiera. Intanto mi hanno raggiunta Alessandro con la nostra prossima ospite, e io lascerei subito la parola a loro, che parleranno di un'altra casa editrice.
Grazie Luisa. Allora salutiamo Anna Voltaggio di Giulio Perrone Editore. Anna, abbiamo avuto modo di apprezzare il vostro bellissimo stand con le vostre bellissime copertine, con i vostri titoli di letteratura italiana, letteratura estera, straniera e di letteratura di viaggio. Sono andato un po' a spulciare nel vostro sito, come ti avevo promesso. Ho visto che siete nati nel 2005. Allora volevo chiederti come è nato il vostro progetto editoriale agli albori e come si è sviluppato in questi ormai 17 anni di attività.
Ciao, grazie mille intanto. Sì, allora la casa editrice nasce, come hai detto bene, nel 2005, un progetto di Giulio Perrone, che dà il nome naturalmente poi al marchio, e nasce con l'intenzione di raccontare principalmente attraverso la narrativa e la letteratura di viaggio un po' il mondo in cui stiamo vivendo, per cui la società contemporanea. La casa editrice è cresciuta molto in questi numerosi anni ormai, e ha cambiato linea grafica qualche anno fa, per cui ha una veste diversa che ci rappresenta in modo più efficace secondo noi. L'art director è Maurizio Ceccato, ci tengo a citarlo perché insomma è molto noto un po' nell'ambito editoriale, e insomma ci siamo pregiati di averlo con noi e ne siamo felici. E appunto, come hai visto dal nostro sito, le nostre copertine in qualche modo raccontano in maniera, cioè, insomma, credo abbiano un grande impatto nel raccontare un po' la nostra identità.
Sì, sì, si vede molto chiaramente. Poi ho visto che avete moltissime collane, veramente una grandissima scelta. La più vecchia mi sembra che sia Paesaggi di Dogana, che
Passaggi
di Dogana, che racconta di vari autori in varie città, no?
Sì, Passaggi di Dogana è la nostra collana più fortunata in qualche modo, perché da quando è stata ideata dall'editore ha effettivamente raccolto tantissimi titoli. Inizialmente i libri venivano scritti da più che altro docenti universitari o esperti di una città o di un autore o autrice, perché la collana nasce con l'intenzione di raccontare un territorio, un luogo attraverso la lente di ingrandimento della letteratura. Ultimamente, negli ultimi anni, si sono invece aggiunti appunto alla nostra scuderia, quindi hanno scritto per Passaggi di Dogana numerosi autori e autrici, diciamo, noti più al grande pubblico, che magari pubblicano romanzi di narrativa con altri editori, che però hanno tenuto insomma invece a fare per noi uno di questi libri. Ne cito alcuni. Ultimamente hanno scritto per Passaggi di Dogana Gaia Manzini, che è in corsa allo Strega quest'anno, cioè è stata presentata al premio Strega di quest'anno, e ha scritto a Milano con Bianciardi, che abbiamo peraltro presentato in questo Book Pride. Cristina Marconi, un'altra autrice piuttosto nota, ha pubblicato con Ponte alle Grazie un libro molto fortunato, che ha scritto per noi La Londra di Virginia Woolf. Enrico Franceschini, che è uno scrittore, un giornalista, una firma nota di Repubblica, che ha scritto per noi diversi volumi di Passaggi di Dogana, l'ultimo è a Los Angeles con Bukowski, e insomma così via.
Ho visto, si, c'è la possibilità di trovarli tutti sul sito. Poi ho visto che, a proposito delle collane, ce n'è una relativamente nuova, appunto di ottobre 2021, Mosche d'Oro. Come mai avete sentito l'esigenza di dar voce alle istanze femministe con questa collana e qual è appunto l'obiettivo, a cosa mirate?
Mosche d'Oro è appunto il nostro ultimo progetto editoriale, nasce in collaborazione con le curatrici di questa collana, che sono due scrittrici e una poetessa, sono Nadia Terranova, Giulia Caminito e Viola Lomoro. L'intenzione di queste tre curatrici, che l'editore ha accolto insomma a braccia aperte, è quella di recuperare voci del passato, che non saranno soltanto scrittrici, ma insomma ci sono politiche, scienziate, astrologhe, attrici, designer, insomma numerose figure femminili molto meno conosciute, perché riteniamo abbiano avuto poco spazio nella storia appunto di tutti questi ambiti culturali di cui hanno fatto parte. In questo modo cercano appunto, cerchiamo di recuperarle, di raccontarle al pubblico di lettori, e l'idea alla base di Mosche d'Oro è che non vengono raccontate in una normale biografia, ma le scrittrici che vengono chiamate a raccontare queste donne devono sentire un legame profondo con queste donne, per cui scelgono una figura puntello della loro vita. In questo modo diciamo nel suo insieme la collana è come se raccontasse un passaggio di testimone e un dialogo costante tra le donne nella storia.
Vorrei farti una domanda, mi inserisco a gamba tesa. E da dove viene questo nome? Io ho un'idea, vorrei vedere se è quello che penso.
Il nome di questa collana viene da Anna Banti, da un titolo di un suo libro che appunto si legava anche concettualmente proprio con questa idea, quella che ho appena appunto raccontato.
Bene, grazie. Per terminare volevo chiederti qualcosa sulla vostra ultima uscita, una raccolta di racconti, se non sbaglio, scritta da Marzia Grillo, Il punto di vista del sole. Se ci racconti qualcosa di questo testo e se poi magari ci dai qualche anticipazione sulle vostre prossime uscite.
Molto volentieri. Allora, questa raccolta di racconti per noi è molto importante, perché Marzia Grillo la conoscevamo già, lei è una figura che nel nostro ambito ha una sua storia, non è un'esordiente pura, nel senso che è il suo primo libro, però lei è una editor e lavora da tantissimi anni in editoria, insomma ha lavorato con diversi editori, con tantissimi autori e autrici. E questa raccolta, io quando insomma, la racconto, è una raccolta pazza, bizzarra, perché Marzia Grillo mescola molto immaginazione, realtà, c'è una poetica molto forte nei suoi racconti, c'è una ricerca di identità, un recupero delle origini, e tutte queste cose si possono rintracciare poi all'interno delle sue storie, e sono effettivamente racconti stupefacenti, secondo noi ci teniamo molto. E un'anticipazione
piccola, se si può,
sì, volentieri, uscirà alla fine di marzo il nuovo romanzo di un'autrice che abbiamo già pubblicato in passato, per noi un'autrice importante, si chiama Paola Cereda, è stata finalista al premio Strega del 2019. Questo nuovo romanzo si intitola La figlia del ferro, è un romanzo che racconta un episodio molto poco noto della Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco alleato all'isola d'Elba, e protagonisti di questa storia sono una giovane donna, figlia di un anarchico, libertaria, molto fuori dagli schemi, molto accolta con molte difficoltà dal piccolo contesto sociale nel quale abita, e un giovane soldato algerino che combatte per l'esercito francese e che appunto fa la guerra e non ha quasi consapevolezza del fatto che sia in guerra per un esercito che ha colonizzato il suo paese, quindi insomma purtroppo anche diciamo c'è un legame di una certa attualità, dato che versiamo in una condizione di grande incertezza in questo momento.
Mi inserisco nuovamente per chiederti solo un paio di valutazioni su come è andato questo Book Pride e cosa vi portate a casa.
Noi intanto siamo stati felici di tornare a Book Pride, che come tantissime manifestazioni collettive era stato sospeso. Felici di ritrovarci qui, è un festival che per noi è prezioso, è importante. Riteniamo che abbia funzionato bene, siamo in un nuovo luogo rispetto a quello dell'ultima volta e abbiamo visto un'affluenza importante. Noi siamo stati contenti di come i lettori, insomma, hanno reagito sia per la presenza durante gli incontri, anche quelli che abbiamo organizzato noi, ma abbiamo visto in generale tutte le sale sono sempre state molto piene e riguardo alle vendite siamo piuttosto soddisfatti.
Bene, allora grazie ad Anna Voltaggio di Giulio Perone Editore a nome del tutto il network di Gemini. Ti auguriamo una buona conclusione di questa bellissima fiera e passo la parola a Luisa.
Grazie mille a voi.
E eccoci qua per qualche valutazione. Intanto qua con me c'è Tiziana.
Ciao a tutte e tutte e tutto.
Siamo un po' stremate, bisogna dirlo, perché sono stati 3 giorni più che intensi, direi.
Sì, decisamente, ma adesso siamo, diciamo, sulla fase conclusiva, no?
Ultimo sprint
e soprattutto dato che siamo in fase di conclusione, tirando un po' le somme, parliamo anche di numeri, no? Di Book Pride, del Book Pride. Sono stati 3 giorni, dal 4 al 6 marzo, in uno spazio dedicato al Super Studio Maxi di Milano, uno spazio di 10.000 metri quadrati. Vicino alla fermata di Famagosta, il più grande open space totalmente sostenibile in città. 200 sigle editoriali, dalle case editrici già stabili e radicate sul mercato, l'intero panorama indipendente, perché Book Pride individua e seleziona le case editrici capaci di innovare e fare ricerca. Abbiamo appunto 960, ci sono stati, hanno transitato nello spazio 469 autori e ospiti coinvolti, 204 presentazioni, incontri, insomma abbiamo veramente avuto 3 giorni veramente pieni, no? E carichi, oltre 11.800 ingressi secondo la proiezione dei dati delle 4:30 e poi i temi, parliamo dei temi che hanno, no, attraversato questo spazio. Un tema in particolare, quello di moltitudini, che poi è stato appunto analizzato da diversi punti di vista.
Sì, moltitudini era un po' il claim, no, di questo Book Pride. Beh, innanzitutto abbiamo visto una moltitudine di persone appassionate ai libri e diverse figure, ne abbiamo parlato tanto, sono stati fatti molti interventi, molte presentazioni, dibattiti sulle professioni del libro, ne abbiamo parlato anche noi con diversi ospiti, penso al presidente di Adei, ma anche con traduttori, scrittori, e questa moltitudine di persone con ruoli differenti è riuscita a creare una, secondo me, un bellissimo clima e una bellissima occasione di confronto, che poi era lo scopo senza dubbio della fiera. Moltitudine è un tema che a noi piace, a noi è caro. Toni Negrini ne dava una definizione come rete di singolarità in cui tutte le differenze si esprimono liberamente e in forma egualitaria, una rete che produce i mezzi dell'incontro affinché sia possibile vivere e lavorare insieme. E direi che è stato assolutamente, questo Book Pride ne è stato l'esempio, e ne è stato l'esempio secondo me anche il nostro lavoro.
Esatto, perché è stato anche un banco di prova, no, per noi che essendo una rete di radio indipendenti ma dislocate, no, su tutto il territorio nazionale, non avevamo mai lavorato effettivamente insieme in presenza, no, a livello proprio tecnico, quindi è stato un bel banco di prova, è stato faticoso ma bello.
Siamo davvero soddisfatti del lavoro, dei contenuti che abbiamo prodotto e che ricordiamo usciranno man mano nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, in tutti i podcast che già trovate sulle pagine, ma usciranno con articoli un po' più dettagliati.
E ricordiamo anche i tanti temi, no, trattati dagli autori e le autrici e le case editrici che abbiamo intervistato, e i temi che sono stati trattati agli eventi a cui abbiamo partecipato, quindi veramente una rete densissima, dal linguaggio, quindi dall'importanza di un determinato tipo di riconoscimento linguistico come tramite per una maggiore inclusività, al cambiamento climatico, ai femminismi, alla questione queer, veramente abbiamo toccato...
Sì. Soprattutto poi sul femminismo, oggi è stato molto carico il programma di questo tema, e per fortuna, perché è sempre bene sviscerarlo da diversi punti di vista, come è stato fatto oggi. Abbiamo seguito un incontro, secondo me interessantissimo, con tre case editrici che si occupano di letteratura, di editoria femminista, e altre vie, Wanda e l'Enciclopedia delle Donne, che poi è un sito che non so tu, ma io ho consultato un sacco di volte, è sempre stato molto utile. E poi anche tu, se non sbaglio, hai seguito l'incontro su Simone de Beauvoir.
Sì, anche lì è stato veramente interessantissimo, con l'intervista che troverete da domani in podcast, perché ricordiamo che dopo la diretta di questa sera sarà elaborato tutto il materiale prodotto in questi giorni, soprattutto di oggi, e trasmesso in podcast da domani su Gemini Network.
Esatto. Poi a me piaceva citare le parole della presidente di Book Pride, Isabella Ferretti, di cui con cui Antonio ha fatto un'intervista poco fa, nel comunicato stampa di chiusura del festival, della fiera, e dice: il pubblico milanese ha mostrato tutto il suo affetto per la vitalità creativa dell'editoria indipendente. In tempi che continuano a essere instabili, le pagine dei libri offrono prospettive trasversali, e l'energia degli scrittori e delle scrittrici, che donano tempo e riflessioni, infonde fiducia nel futuro. È con questa fiducia che Book Pride accoglie i suoi lettori e conferma la sua presenza nella città di Milano. Quindi sì, questa occasione di incontro è stata... mi viene in mente una cosa che diceva nell'intervista qualche giorno fa il presidente di ADEI, che la lettura è un'attività individuale di per sé. Uno può stare nella sua cameretta a leggere e può gustare quasi in pieno il piacere della lettura, però come tutte le attività umane ha bisogno di confronto, se no non può essere portata avanti.
Esatto, infatti è stato un po' il filo comune, no, di tutti e tutte gli intervistati, era proprio potersi ritrovare dopo tanto finalmente in un confronto, finalmente in un'apertura al pubblico in cui, cioè, si poteva finalmente riproporre a modo proprio il...
Sì, esatto. E io andrei in conclusione, salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno seguito fin qua e che ci seguiranno magari anche ascoltando i podcast nei prossimi giorni.
Ringraziamo tutte e tutti quelli che hanno lavorato alla produzione di podcast, anche soprattutto
anche da remoto,
regia,
perché
esatto,
la regia tecnica che non era qua è stata assolutamente fondamentale per poter lavorare in questi giorni, senza di loro non avremmo fatto granché. Ringraziamo tutti gli ospiti che si sono prestati alle nostre interviste, che ci hanno dato un po' del loro tempo.
E che ci hanno conosciuto, perché è stato per noi anche un modo, no, per farci conoscere, per creare rete anche con l'editoria, quindi è stata una bella esperienza.
Molto bella, e io chiuderei qua e lancerei la sigla.
Gemini Network, Book Pride 2022 di Milano.